Europa Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
E di Alessandro Schirano in assistenza di Gianmarco Ferronato in regia. Un buongiorno a tutti voi. Gigi Donelli al microfono. Tante cose in realtà in poco spazio. Allora sentiamo subito una che ha decisamente segnato la fine della settimana. Mi riferisco alla visita a sorpresa fino a un certo punto di Viktor Orban in Russia.
Il presidente di turno dell'Unione Europea al Cremlino, seduto a fianco di Vladimir Putin. Con un colpo di mano che lo aveva portato il 2 luglio a Kiev e dopo 3 giorni a Mosca, il premier ungherese Viktor Orban ha spiazzato tutti, inaugurando il semestre di presidenza UE con quella che ha definito una missione di pace in 2 tappe, in cui intende verificare le rispettive linee rosse. Le condizioni di Putin e di Volodymyr Zelensky per avviare una trattativa in cerca di una soluzione alla guerra in Ucraina. Né Zelensky né i suoi collaboratori hanno commentato finora la tappa moscovita di Orban, per quanto strano possa sembrare che il premier ungherese non ne abbia informato il presidente ucraino nel loro colloquio di martedì. Se non lo ha fatto, l'incontro al Cremlino è solo un regalo alla propaganda russa, l'offerta a Putin di un interlocutore a cui ribadire le condizioni completamente inaccettabili per Kiev. Se invece Zelensky era al corrente di questa seconda tappa di Orban, saremmo di fronte al primo abbozzo di mediazione, che avrà sicuramente una strada lunghissima, ma che da qualche parte, prima o poi, deve iniziare. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
E nelle ore successive è emerso un po' l'idea che Zelensky fosse informato, non avesse approvato in alcun modo questa decisione, ma tant'è, Orban segue il suo percorso e staremo a vedere se davvero ci sarà questa bozza di dialogo che appunto a 30 mesi dall'invasione russa dell'Ucraina è, come dire, un auspicio in un percorso di pace, anche se sappiamo che più che mai in queste settimane, insomma, è stato chiarito come il concetto di pace significhi cose veramente molto diverse da una parte per l'Ucraina, dall'altra parte per la Russia. Ma restiamo sulla cronaca. Questa è stata anche la settimana di un atteso closing. Il riferimento è ITA Airways, che diventerà la quinta compagnia aerea ad essere strettamente integrata con il gruppo tedesco Lufthansa.
Possiamo dire agli italiani che non ci metteremo più un euro delle loro tasse.
È tutto in questa frase il sollievo con cui il titolare dell'economia Giorgetti incassa il sospirato ok dall'antitrust europeo all'operazione ITA Lufthansa, arrivato dopo quasi un anno di molti tormenti e poca estasi, con il colosso europeo dei cieli che si prepara ora ad acquistare il 41% di ITA grazie ad un aumento di capitale riservato da 325 milioni di euro. Investimento complessivo 829 milioni entro il 2033. E la soddisfazione del CEO di Lufthansa Spohr parla italiano.
I can finally say ITA Airways, benvenuta al gruppo di Lufthansa, nella nostra famiglia.
Il CEO di Bruxelles è irto però di condizioni da rispettare per salvaguardare la concorrenza, fra cui la cessione di alcuni slot a Milano, a Fiumicino e sul lungo raggio. Appena 4 mesi di tempo per mantenere tutte le promesse fatte alla Commissione Europea e solo dopo scatterà il closing con aumento di capitale e completo riassetto societario. Intanto i vettori rivali, a partire dalle low cost, già affilano le armi di possibili ricorsi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Questo dunque per l'attesissima decisione europea sui cieli europei, su ITA, su Lufthansa, insomma su il servizio così diffuso, peraltro con grande ripartenza anche nei numeri dei velivoli acquistati, insomma del traffico generale. Questa settimana, che si conclude di fatto in queste ore, è stata anche quella delle ultimi posizionamenti per il ballottaggio in Francia, il secondo turno, le desistenze, il tentativo da parte di una grande parte della società francese, società politica francese, di creare uno sbarramento per RN, dunque per il partito che ha di fatto dominato, ha segnato con la sua vittoria il primo turno delle elezioni francesi. Di questo ovviamente avremo modo di parlare a lungo nelle prossime ore. Un altro incontro molto importante a Varsavia, Olaf Scholz, dunque il cancelliere da Berlino, si è mosso nella capitale polacca per parlare con Donald Tusk di Shield East, sistemi missilistici, o meglio di contro antiaerei, armamenti missilistici per creare una protezione dell'Europa orientale, non solo. Sentiamoli.
Il nostro progetto, chiamato Shield East, insieme a quello dei paesi baltici, ha natura infrastrutturale e mira a rafforzare la sicurezza del confine europeo. Non ho alcun dubbio che una sorveglianza efficace di questo confine sia anche nell'interesse della Germania. La nostra partecipazione all'attuale iniziativa europea di difesa aerea dovrebbe facilitare il raggiungimento di un buon risultato finale, che consisterebbe in una cupola europea che garantisca la sicurezza dei cieli europei. D'altro canto, continueremo a discutere i dettagli e sicuramente oggi su questi temi ci comprendiamo meglio di prima.
Ci comprendiamo meglio soprattutto a causa della tensione innescata appunto da quasi 3 anni ormai dall'invasione russa dell'Ucraina, e su questo Donald Tusk, dunque il primo ministro polacco, è stato molto esplicito, dice l'Europa deve trovare quel coordinamento che la renderà una superpotenza anche militare.
Oggi noi, l'intera Europa, siamo in grado sia finanziariamente che tecnologicamente di essere la più grande forza militare del mondo. L'unico limite risiede nella nostra incapacità di coordinare le nostre azioni e di costruire una vera comunità quando si tratta di future decisioni su tecnologie e armamenti. Il mondo intorno a noi potrebbe apparire molto diverso tra 1 o 2 anni. L'Europa deve poter contare su se stessa e l'efficacia della NATO dipenderà dall'impegno dell'Europa in queste questioni.
Questo era Donald Tusk, dunque la sua voce dall'incontro con il suo omologo, il cancelliere tedesco, a Varsavia, e questo è sicuramente un passaggio delicato e importante per la costruzione sia da un lato della cosiddetta difesa europea sia della risposta evidentemente polacca, un paese, lo ricordiamo, che è in testa alle spese militari in Europa in questi mesi, ormai in questi anni. Bene, con questo è decisamente tutto per questo primo blocco. Nel secondo cambieremo decisamente registro, ci rilassiamo e ce ne andiamo in Islanda.
Europa.
Nel nostro esplorare quello che è il continente europeo, che poi faccia parte o meno dell'Unione, l'abbiamo detto tante volte, non è un limite, è solo un fatto. Al di là dei 27 dell'Unione c'è un'Europa fisica, culturale, che si spinge molto molto a nord, e oggi infatti parliamo dell'Islanda. Lo facciamo con Leonardo Piccione, classe 1987, è nato, leggo una breve biografia, in pieno inverno a Corato, in provincia di Bari, cosa che mi fa un po' sorridere perché immagino, come dire, chissà quale freddo terribile, ma ne parliamo, con un dottorato di ricerca in scienze statistiche. A un certo punto ho pensato che fosse il momento di affiancare ai numeri le parole. Autore di reportage narrativi e sportivi, tra l'altro ha scritto Libro dei vulcani d'Islanda per Iperborea, ha scritto Tutta colpa di Venere, ha scritto, e da qui partiamo salutando Leonardo Piccione, un libro che si intitola Insegnare a nuotare a una foca. Leonardo, buongiorno, grazie di essere con noi innanzitutto.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, come viene in mente a un ragazzo di Corato di spiegare come insegnare a nuotare una foca?
Beh, in realtà è un gioco il titolo di questo libro, perché insegnare a nuotare una foca è una cosa, un'azione considerata del tutto inutile in Islanda, perché le foche notoriamente sanno nuotare. Quindi quando
è un modo
dice...
di dire, insomma.
Esatto, non okay. Serve insegnare a nuotare una foca, come dire pettinare le bambole o smacchiare il giaguaro.
Chiarissimo. Questa quindi... dunque è la partenza.
Il titolo vuole essere un po' un richiamo a un modo di dire, perché nel libro ci sono menzionati alcuni modi di dire legati al mare nello specifico, visto che l'Islanda, essendo un'isola, ha un legame culturale molto forte col mare, e al fatto che comunque è un'azione, è un tentativo, forse questo, di parlare della lingua islandese è un po' velleitario, però le cose velleitarie sono anche curiose e divertenti a volte.
È anche affascinante, tra l'altro, appunto, come è, peraltro potremmo addirittura spingerci a dire che può sembrare velleitario l'idea stessa di viverci esserci in Islanda, soprattutto come in questo tempo in cui per lo più vediamo le immagini di questi vulcani alle porte della capitale Reykjavik. Insomma, un luogo speciale. Come entra nella tua, di fatto posso dirlo, è un luogo del cuore per te, oltre che di lavoro?
Sì, esatto. Io sono finito in Islanda al termine del dottorato di ricerca che è stato citato poco fa, perché mi ero reso conto che non era quella la mia strada. E ho pensato che l'Islanda, quest'isola in perpetuo cambiamento proprio per via dei vulcani, ma non solo, anche della meteorologia così variabile per definizione, fosse un luogo ideale per fare un cambiamento io nella mia vita e quindi dare spazio a una passione che è quella per la scrittura, che ho sempre coltivato, ma che ovviamente durante un dottorato di ricerca in statistica non si ha troppo tempo e occasioni di portare avanti. L'Islanda nella mia storia rappresenta il luogo, il tempo in cui ho la possibilità di dedicarmi ad altro, perché l'Islanda appunto concilia il cambiamento, concilia e dà spazio e dà tempo soprattutto nella stagione invernale per curare interessi diversi da quelli, diciamo, naturali o soliti, perché c'è questa solitudine. Nella mia esperienza islandese ha un ruolo fondamentale la solitudine, l'isolamento, che possono essere dannosi ma possono anche offrire appunto un'opportunità per cambiare direzione. L'Islanda è ideale se uno ha bisogno di questo.
Ecco. Leonardo, ti provoco, quindi non c'è nulla da fare in Islanda?
D'inverno fuori dall'area della capitale c'è molto poco da fare, quindi bisogna trovarsi qualcosa da fare, e per questo poi il motivo per cui gli islandesi sono così bravi nelle arti, insomma, nello sport, nelle attività che vengono curate durante il tanto tempo a disposizione. Cioè, c'è una quantità di scrittori e di musicisti in Islanda rapportati alla popolazione clamorosa, e viene fuori da questo proprio, dall'inverno nello specifico, perché poi invece l'estate al contrario è una stagione in cui l'isola è presa quasi d'assalto dai turisti e tutti gli islandesi in qualche modo hanno a che fare con questa vita frenetica della stagione turistica estiva.
Insomma, un'isola di cultura e un'isola di spazio e silenzio, e tu hai trovato questo? Cos'altro hai trovato magari nell'estate?
Beh, io d'estate collaboro con un piccolo albergo di campagna nella campagna islandese del nord, quindi l'estate, come dicevo prima, è la stagione dell'impegno un po' più concreto in Islanda, e quindi c'è un amico che ha rilevato una vecchia scuola nella campagna islandese, io gli do una mano nella stagione, ripeto, così vivace dell'estate, e poi invece uso il tempo invernale per coltivare invece questo rapporto con la lettura, con la scrittura, perché poi in Islanda c'è una aderenza storica tra i racconti, tra le storie da raccontare e la terra fisica, che racconta essa stessa delle storie con le sue evoluzioni, con le sue trasformazioni, e poi con la storia stessa di questa isola che viene colonizzata molto tardi rispetto a tutte le altre terre del continente europeo, ma non solo, e che quindi ha nel racconto della sua stessa fondazione, quindi nella letteratura, nella lingua, uno dei pilastri fondamentali dell'identità di questo popolo. Quindi la natura e la lingua sono i due grandi monumenti che ha l'Islanda, perché altrimenti non ce ne sono tanti altri poi di monumenti in senso tradizionale del termine.
Leonardo Piccione, tra l'altro, dice: confrontarsi con l'Islanda significa confrontarsi con la lingua. La gente, e questo lo scrivi tu, decide di imparare l'islandese per diverse ragioni, la maggior parte delle quali altamente discutibili. Com'è il tuo rapporto con la lingua islandese?
Allora, quella appena letta in realtà è una citazione di uno scrittore, di un giornalista irlandese di qualche anno fa, che insomma in modo scherzoso raccontava
all'interno del tuo
all'interno del mio libro. Io comincio con questa citazione proprio per dire, per mettere le mani avanti: guardate, io con questo libro non voglio insegnare la lingua islandese perché è difficile, perché io stesso ancora non la maneggio molto bene. Stavo seguendo un corso di islandese nel 2020, quando poi è scoppiata la pandemia, si è interrotto tutto, e quindi il mio islandese è rimasto un po' a quello stadio primitivo. Riesco a comunicare, riesco a farmi capire, però è una lingua che merita, appunto essendo molto antica, anche essendo poco evoluta dall'epoca della colonizzazione in avanti, è una lingua complessa, ha i casi grammaticali come il latino o come il tedesco, perché poi è una lingua germanica, l'islandese, ha delle eccezioni alle regole che sono più delle regole stesse, E poi ha tutto un processo di formazione delle parole anche particolare, perché gli islandesi ogni volta che arriva un oggetto nuovo, un frutto nuovo, qualcosa di esotico in Islanda, piuttosto che importare il termine straniero, cercano di formare, di creare delle parole che non sempre sono traduzioni letterali dell'oggetto che si vuole indicare, spesso bisogna interpretare quello di cui si sta parlando. E questo è molto curioso, è un processo anche molto poetico, se vogliamo, a volte divertente. È quasi un gioco enigmistico entrare in questa lingua che si forma e che cambia appunto come il paesaggio in cui viene parlata.
Ecco, ricordiamo questa nazione di poeti, più o meno 300.000 ad oggi?
Non sono ancora arrivati a 400.000.
Ah, ok, superato il 300. Ok.
Sì. Si arriverà a 400.000, quindi wow. Da un certo punto di vista è anche considerata una lingua in pericolo, anche se poi per fortuna non lo è realmente, però sono pochi numericamente i parlanti di questa lingua, e con l'inglese che sempre più è utilizzato come lingua insomma franca quasi, soprattutto con i turisti, esiste negli islandesi il timore che questo loro patrimonio possa andare perso, e quindi c'è un'attenzione anche molto particolare. Ogni anno viene scelta la parola più bella dell'anno, ci sono concorsi sulle parole, sulle espressioni. Magari ne cito una giusto per avere l'idea di come funziona questa lingua. La parola che qualche anno fa è stata eletta la più bella in assoluto della lingua islandese è Ljósmóðir, che è composta da Ljós, che vuol dire luce, e Móðir, che vuol dire madre, e significa ostetrica, quindi madre di luce, madre della luce, è la parola che gli islandesi hanno creato per indicare la levatrice o l'ostetrica. Quindi c'è anche questo processo di costruzione, ripeto, di interpretazione delle parole, che è molto bello secondo me.
A proposito di poesia, che poi va a sbattere o forse viene alimentato proprio da questa natura primordiale, ancora qualche, forse un paio di settimane fa, abbiamo visto anche nei nostri telegiornali, che come sai benissimo non è che si occupi molto dell'Islanda, che Laguna Blu, uno dei luoghi diciamo principali del turismo vicino all'aeroporto di Keflavik, era stato di fatto chiuso causa eruzione. Ecco, tu hai addirittura scritto un intero libro, il libro dei vulcani d'Islanda, con questa presenza. A suo tempo ricordammo il Vatnajökull, perdonami la presenza, correggimi tranquillamente, che spinse le ceneri addirittura fino all'Africa del Nord. Insomma, dell'Islanda ci si ricorda spesso per i suoi vulcani. Che tipo di rapporto hanno gli abitanti con queste meraviglie della natura, però così preoccupanti, diciamolo?
Allora, soltanto una piccola correzione sul vulcano del 2010, che era Eyjafjallajökull, famoso.
Perfetto.
Oltre che per le ceneri, anche per la pronuncia quasi impossibile.
Me lo sono meritato a provare addirittura a pronunciare, ripetilo per favore.
Eyjafjallajökull.
Perfetto. Ok.
Questo è quello del 2010, adesso c'è un sistema vulcanico differente nella penisola di Reykjanes che sta creando difficoltà, soprattutto alla cittadina di Grindavik, di cui si sta parlando, perché è stata praticamente circondata dalla lava, ci sono dei muri protettivi adesso che evitano che la lava arrivi dentro il paese. Ma al di là di questo, secondo me, attraverso sia quello che ho fatto col libro dei vulcani, sia anche questo libro nuovo sulla lingua, secondo me l'aspetto di questa natura così presente in questa isola e nel modo di vivere degli islandesi si riscontra nella incapacità, se vogliamo, di pensare al futuro degli islandesi, che nella grammatica non esiste, no? Il tempo proprio grammaticale del futuro non c'è nell'islandese, bisogna formarlo con delle perifrasi, e questo è indicativo, secondo me, di una vita in cui il termine in avanti del tempo è sempre molto breve, non si possono fare programmi a lungo termine perché erutta il vulcano, perché arriva una tempesta, perché le cose cambiano, e questo si riflette proprio in un approccio quotidiano all'esistenza che consiste nell'affrontare i problemi man mano che si presentano, mai troppo in anticipo. C'è tanta improvvisazione anche nell'Islanda, che poi magari uno non si aspetta da un popolo nordico. Certo. O scandinavo, invece non sono come i norvegesi o i danesi o gli svedesi, no? Questi popoli molto organizzati. Gli islandesi devono, per via della natura del mondo in cui vivono, tenersi uno spazio per improvvisare, per cambiare all'ultimo minuto. Io di questo nel libro ho parlato anche molto a lungo proprio con Stefanson, con Jon Kalman Stefanson, che nei suoi romanzi scrive molto di tempi, no, di passato e di futuro che si intrecciano, e ci tenevo che l'ultimo capitolo di questo libro, che appunto non parla tanto troppo della lingua ma più dell'Islanda attraverso la sua lingua, è dedicato al futuro, o all'assenza di futuro in questo posto così legato al qui e ora.
Perché diciamolo, hai citato appunto, e ti ringrazio Stefanson, vi conoscete un po' tutti immagino.
Beh sì, questo è uno dei vantaggi o svantaggi, perché poi la piccolezza, una società molto piccola, molto coesa, ha anche degli svantaggi nella mentalità, per esempio, che a volte soffre di questa chiusura. Però ecco, tra i vantaggi c'è per esempio quello di arrivare facilmente al dunque, di arrivare alla persona che stai cercando, no, i 7 gradi di separazione
certo.
Canonici in Islanda sono 2 o 3 al massimo. Conosci qualcuno che conosce qualcuno, e quindi si arriva allo scrittore, si arriva al Presidente della Repubblica, che gli islandesi chiamano per nome, no? C'è questa informalità che domina su tutto, è un aspetto che io adoro, questo essere sempre, sentirsi sempre in famiglia, a casa, e quindi si chiamano le persone per nome, tutto è molto informale.
Anche
ecco,
con gli stranieri,
leggero.
Anche con qualcuno che arriva da Corato, provincia di Bari.
Fortuna sì, cioè, sì. Ci vuole un po' magari
okay.
di tempo per,
certo.
per
trovare. Ti devono inquadrare magari, no?
Esatto.
Cioè, anche no, normale.
Devono capire, devono comprendere, rendersi conto che tu non sei lì di passaggio,
certo.
che hai un interesse che va oltre fare una storia su Instagram spettacolare,
chiaro.
Ma che sei vicino a un certo modo di intendere la vita, la natura, il tempo e così via.
Guarda, già amavo molto l'Islanda e parlarne con te mi ha fatto aumentare la mia simpatia per l'islandese, hanno ragione, va bene, passi, sono educato, ma se sei per restare è un'altra faccenda. Leonardo Piccione, grazie mille davvero di essere stato con noi, lo ricordo, Insegnare a nuotare a una foca, Viaggio insolito nella lingua islandese, ma anche Il libro dei vulcani d'Islanda e Tutta colpa di Venere, insomma, uno scrittore da conoscere, un Islanda da scoprire. Grazie mille e buon lavoro.
Grazie mille a voi, alla prossima.
Grazie a Leonardo Piccione, lo ricordo, il suo ultimo libro, Insegnare a nuotare ad una foca, e non è una faccenda scontata a quanto pare. Grazie davvero, grazie a tutti voi di essere stati all'ascolto. Adesso come sempre gli aggiornamenti di GR24 e poi ci risentiamo a cominciare da domattina, che sarà la giornata dell'esito del voto francese, che qui abbiamo appena accennato, ma che sicuramente si prenderà la scena nelle prossime ore. Un saluto. We'll be right back.